Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Individuati tre membri centrali del gruppo di hacker filorusso No Name. Ora c'è un mandato d'arresto svizzero ed europeo. Il gruppo Orologero Swatch ancora in difficoltà, forte calo del fatturato e soprattutto dell'utile nei primi sei mesi dell'anno. L'Elba, il terzo fiume della Germania, è praticamente a secco, sospesa la navigazione commerciale, turistica e privata. Duro colpo per l'organizzazione di hacker filorussi denominata No Name. Le autorità giudiziarie svizzere ed europee hanno infatti emesso un mandato d'arresto per tre membri di questo gruppo che sono stati identificati. Per il Ministero Pubblico della Confederazione e per l'Ufficio Federale di Polizia, questo sviluppo mostra l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla cybercriminalità. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Da due anni a questa parte i siti web svizzeri, compresi quelli delle autorità federali ed infrastrutture critiche, sono ripetutamente oggetto di attacchi informatici. Si parla di oltre 200 siti presi di mira. Il procedimento penale contro ignoti, aperto dal Ministero Pubblico della Confederazione nel giugno 2023, ha dato ora i primi risultati. La Procura federale ha emesso un avviso per l'arresto di tre persone. Si tratta di membri chiave del gruppo filorusso No Name, che aveva rivendicato la responsabilità di diversi attacchi, ad esempio in occasione del videomessaggio del presidente ucraino Zelensky al Parlamento svizzero, della conferenza sulla pace sul Burgenstock e più recentemente dell'Eurovision Song Contest. I tre presunti membri chiave del gruppo filorusso di hacker sono stati identificati in primavera nel corso di intense indagini internazionali coordinate da Europol, alle quali la Svizzera ha contribuito in modo determinante. In occasione dell'Action Day, che ha visto l'intervento di forze di polizia in diversi paesi, sono state effettuate perquisizioni domiciliari, sequestri di computer e arresti. Questi risultati mostrano che le autorità di perseguimento penale sono in grado di identificare i criminali informatici altamente professionali e di offrire protezione contro i loro attacchi. Per il Ministero Pubblico della Confederazione e la FEDPOL si tratta di un'ulteriore prova dell'importanza della cooperazione internazionale, che costituisce una chiave del successo nella lotta alla criminalità informatica transfrontaliera.
Forte calo dell'utile e del fatturato per il gruppo Orologero Swatch nei primi sei mesi dell'anno. Il beneficio netto si è fermato a 17 milioni di franchi contro i 147 realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso. In calo del 10% circa il fatturato. I motivi, secondo il gruppo con sede a Vienna, sono da ricondurre soprattutto ad un mercato debole in Asia, in particolare in Cina. Aria diversa e decisamente più fresca invece per Novartis, che ha registrato un'importante crescita del fatturato nel secondo trimestre, più 12%, e soprattutto dell'utile, più 18%. Ora a Milano, città che sta facendo i conti con uno scandalo legato all'edilizia cittadina e che ha visto la Procura chiedere l'arresto di un noto immobiliarista e dell'assessore all'urbanistica del Comune. Tutto è partito da un'inchiesta sui presunti abusi nel settore delle costruzioni che ha portato nei mesi scorsi allo stop di diversi cantieri. Alessandro Braga, nostro collaboratore a Milano, ora tra gli indagati c'è anche una personalità illustre che è il sindaco.
L'ultima notizia, come dicevate da studio, è che tra gli indagati c'è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per il primo cittadino sono due i capi d'accusa: false dichiarazioni su persone e induzione indebita a dare o promettere utilità. La vicenda diventa, insomma, ogni ora che passa più grave. Per capire l'entità della situazione basterebbe leggere le motivazioni delle richieste di arresto. Ci sono profili di incontrollata espansione edilizia che hanno assunto dimensioni di rilievo notevolissimo, scrivono i giudici, in pratica certificando quel sistema che già nei mesi scorsi ha portato ad arresti eccellenti. Un sistema, secondo le ultime notizie, avallato anche dal sindaco. Al centro di tutto questo ci sono due persone, Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella, il primo assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano. Il secondo è il fondatore del gruppo immobiliare Coima, che ha ridisegnato con i suoi progetti la città negli ultimi anni. Giusto per fare qualche esempio, è stato lui a curare il progetto di Porta Nuova, oppure la biblioteca degli alberi in zona Porta Garibaldi Gaulenti, che è stato uno dei maggiori cambiamenti urbanistici degli ultimi decenni a Milano. O ancora, è stato affidato a lui il progetto del nuovo villaggio olimpico in vista delle Olimpiadi invernali del prossimo anno. Le accuse ipotizzate dalla procura sono corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità.
E ora, Alessandro, che cosa succederà?
Dal punto di vista giudiziario, ora bisognerà aspettare il prossimo mercoledì, quando gli indagati saranno chiamati davanti ai giudici per l'interrogatorio preventivo, una misura questa introdotta dalla riforma della giustizia firmata dall'ex ministra Cartabia nei casi in cui la custodia cautelare ai domiciliari venga richiesta per scongiurare la reiterazione del reato. Dopo aver ascoltato le difese degli indagati, i magistrati decideranno se procedere oppure no con le misure richieste. Poi c'è l'aspetto politico, che potrebbe avere conseguenze fortissime. Le opposizioni chiedono almeno le dimissioni dell'assessore Tancredi, qualcuno pure del sindaco Sala. I partiti di maggioranza al momento tacciono, in attesa di vedere gli sviluppi giudiziari, ma non possono starsene zitti ancora a lungo. Oggi pomeriggio è previsto un consiglio comunale, convocato in precedenza su altre questioni, ma durante il quale difficilmente il sindaco potrà sorvolare sulla questione dell'inchiesta, dopo aver dichiarato ieri in serata e dopo un confronto con Tancredi di voler aspettare per avere un quadro più chiaro e di non riconoscersi nella lettura data dalla procura alla vicenda.
Alessandro Braga, il nostro collaboratore a Milano. In Germania, meno neve in inverno e poche piogge in primavera stanno avendo conseguenze sempre più serie per il fiume Elba, il terzo più importante del paese dopo Reno e Danubio. Così, a causa dei livelli sempre più bassi delle acque, la navigazione commerciale e non solo lungo il fiume è stata sospesa a tempo indeterminato. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
L'ultima in ordine di tempo che si è dovuta arrendere all'ormai cronica penuria d'acqua è stata l'amministrazione fluviale di Neu-Dahrau, circa 150 km a sud-est della foce del fiume. Qui l'Elba misurava negli ultimi giorni una profondità di appena 60 cm, contro una media stagionale di 2,40 m. Le autorità locali hanno quindi chiuso il fiume all'intero traffico navale, non solo alle grandi chiatte per le merci, ma anche ai battelli turistici e motoscafi privati. Lo stesso era già successo settimane fa a Magdeburgo, 150 km più a monte, dove il livello del fiume Elba era sceso ad appena 80 cm contro i 4 metri misurati normalmente in questo periodo. Con livelli così bassi, il traffico commerciale, ma anche privato, lungo il terzo più importante fiume della Germania, è diventato di fatto impossibile, con pesanti ripercussioni sull'economia delle regioni interessate. Se fino a 10 anni fa lungo l'Elba sono state ancora trasportate 81.000 tonnellate di merci, l'anno scorso erano solo più 45.000 e le previsioni per quest'anno sono ancora peggiori. Colpa delle poche precipitazioni piovose in primavera e delle scarsissime nevicate nell'inverno, che fanno affluire sempre meno acqua nel fiume. L'Elba congiunge l'Europa centro-orientale con l'importante porto di Amburgo e più a nord con l'Atlantico, ed era un tempo un'importante rotta commerciale per il trasporto, ad esempio, del carbone, del legno o anche del gasolio. Se va avanti così, in futuro non potranno più circolare qui nemmeno più i battelli per i turisti.
Con questo è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.